Continua il pomeriggio di Radio PNR, anche a pochi minuti dalle 15 in realtà, ma abbiamo posticipato oggi. Solitamente l'appuntamento è fisso alle 14.30, come già avevamo preannunciato, però niente, è arrivato così il play a farci la sorpresa, quindi abbiamo dovuto posticipare un po', ma non vi preoccupate se per caso alle 14.30 vi siete sintonizzati e avete detto ma dove sono? Ce le abbiamo, le nostre insegnanti preferite dalla Scuola Sacra Famiglia di Voghera, Giada Finotti, Michela Pellizzari. Pronto?
Ciao.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Buongiorno, ciao, buon pomeriggio, come state?
Tutto bene, un po'. Dai. Diciamo un po' sempre sull'attenti, con queste
esatto.
Anche perché ne
parlavamo prima io e Valeria, insomma stavamo anche noi cercando di capire qua in onda come sono queste nuove direttive, cioè se le scuole continuano a rimanere in presenza, se si ritorna alla didattica a distanza. Voi avete magari aggiornamenti più precisi, qualcosina che ci potete dire a riguardo, se si può?
Sì, certo, ma vabbè, per quanto riguarda la scuola primaria si tende a non chiudere,
certo.
Nel senso che ho visto proprio, abbiamo letto gli articoli, visto anche il DPCM dice che alla fine la scuola elementare tende a rimanere aperta fino all'ultimo. Questo però non vuol dire che se tra 15 o 20 giorni aumentassero ancora i casi e i contagi, allora lì, insomma.
Certo.
Al momento però siamo aperti e si chiude soltanto la classe, le classi che in cui ci sono contagi, nel senso se viene rilevato un caso di positività ovviamente la classe deve stare a casa, fa il tampone, insomma l'iter è un po' quello.
Certo.
Poi se tutti sono negativi si ritorna.
Sì, beh, ovviamente, giustamente. E Michela invece per quanto riguarda i più grandi è un po' diversa.
Ma,
la questione?
Guarda, in realtà per le medie il discorso è lo stesso di Giada,
okay.
Per quanto riguarda i ragazzi delle medie. Diversa invece è la situazione al liceo, sai che da noi abbiamo appunto tutti gli ordini, no? Dall'infanzia al liceo, e al liceo invece da lunedì saremo in didattica a distanza, quindi abbiamo un monte ore minimo che ci ha richiesto dal Ministero di attività di video lezione in diretta, ed è un monte ore di 21 ore.
Okay.
Quindi noi avremo almeno queste 21 ore a settimana con le nostre classi del liceo, e che abbiamo un po' reso proporzionali all'orario attuale, nel senso che
sì,
più o meno la proporzione tra le varie materie è rimasta la stessa.
E per il resto però tutta a distanza, giusto? Si
continua tutta a distanza,
così.
Col liceo a distanza, almeno fino adesso si parla fino al 13 di novembre, per il momento indica l'ordinanza, e vediamo un po' che cosa accadrà dopo.
Ma dai, sì, per poco meno di un mese si prova insomma a fare così e si vedrà poi come evolverà la situazione. Noi ovviamente ci auguriamo e vi auguriamo di poter lavorare insomma in presenza a scuola, come è bello fare, e in tranquillità, soprattutto in sicurezza il prima possibile, però insomma stiamo a vedere come si evolverà la situazione.
Certo, ma, ce lo auguriamo anche noi.
Decisamente.
Immagino, ma oggi non ne parliamo più per un attimo, dai, parliamo di didattica, di cose belle, perché io so che oggi ci tenevate a così istruire anche me, la Vale e i nostri ascoltatori ovviamente, per quanto riguarda lo studiare a memoria, no?
Vai.
Che è un po', io mi ricordo che per anni è stato un po' un tabù, nel senso tabù tra virgolette, nel senso no, non bisogna studiare a memoria. Poi invece trovavi gli insegnanti che ti dicevano sì, devi studiare a memoria. Io non ci capivo più niente.
Già io ad esempio con i vocaboli di tedesco tutti a memoria,
esatto,
per forza.
Poi
come
dipende,
fai?
Dipende anche da cosa devi studiare. Quindi io chiedo a voi insomma, per quanto riguarda lo studiare a memoria, se è utile, se non lo è, o meglio quando è utile e quando no, e come funziona, ecco.
Va certo. Bene. Allora, se partiamo sempre dalla scuola primaria,
sì.
Io voglio partire con questo presupposto che secondo me, e penso che sia una cosa abbastanza ovvia, memorizzare e comprendere non si esclude una vicenda.
Okay.
La memorizzazione e la comprensione non si esclude una vicenda, quindi se comprendo dovrei anche memorizzare, e se memorizzo dovrei anche comprendere.
Ok, sì,
ecco,
dovrebbero andare di pari passo.
Esatto, questa è la base secondo me da cui bisogna partire. Adesso, come hai detto tu, Gloria, a scuola si tende a scoraggiare proprio lo studio a memoria, mm-hmm. perché di solito si dice non fare il pappagallo, non sì. studiare, mm-hmm. ecco, non ripetere come un pappagallo. E questo perché si è sempre associato al fatto che poi memorizzare senza non ci sia poi dietro una comprensione, ecco, certo. una vera e propria comprensione. E quindi viene scoraggiato abbastanza. Tuttavia, secondo me, in alcuni casi è importante studiare a memoria. Per esempio, è utile nel caso in cui si faccia fatica ad esporre un discorso. Per esempio, devo prepararmi la lezione di storia, di geografia, non riesco a rielaborare con le mie studiare con le mie parole, il cosiddetto studio con le proprie parole, ecco. E quindi ci si può preparare un discorso e poi studiarsi più o meno a memoria quel discorso lì. Ovviamente però deve essere una rielaborazione, quindi devo comunque rielaborare il testo, non usare le stesse identiche parole, e poi posso procedere con uno studio più mnemonico, ma comunque deve sempre essere successivo a una propria rielaborazione. Quindi la cosa importante, secondo me, è rielaborare il testo e poi posso studiare anche più o meno memoria. Questo può aiutare anche i bambini che hanno un pochino più di difficoltà, perché la rielaborazione di un testo e comunque la comprensione legata proprio dalla memoria è più difficile per i bambini che hanno magari qualche difficoltà, e quindi a loro può invece servire avere dei punti fissi da imparare a memoria. Poi vabbè, come ovviamente ha detto lì la tua collega, per le lingue, giustamente, beh, sì. Ha ragione, effettivamente per le lingue straniere bisogna, anche se anche lì c'è una parte di comprensione, poi lei ha citato il tedesco, io l'ho studiato anch'io, quindi okay. Il tedesco è tutto molto logico.
Ecco.
Esatto, quindi anche lì una volta che capisci devi prima capire come funziona, no? La formazione delle parole, certo. Poi vai spedita, insomma, però.
Sì, anche per leggere magari tutte quelle parole lunghissime.
Esatto, esatto. No, che per dire sta. Una parola ci metti
30 anni, sì, sì.
Esatto, e poi ovviamente le maledette date che noi abbiamo sempre odiato.
Odiato, è vero.
Sì,
è
esatto,
vero.
Odiato totalmente, però le date vanno anche lì, ovviamente bisogna sempre contestualizzare, quindi è molto importante contestualizzare, però le date purtroppo non c'è altro modo che impararle a memoria.
Certo, certo.
E il lessico, quindi è molto sì. importante anche arricchire il lessico imparando, capendo le parole, da dove derivano, da come si formano, ma poi ovviamente vanno memorizzate.
Certo, certo, quindi sì, praticamente studiare a memoria non è sbagliato, anzi, cioè non deve essere fatto lo studio a memoria senza la comprensione, giustamente,
certo, certo.
Ma è importante magari anche semplicemente per arricchire il proprio lessico, magari anche appunto con le lingue,
certo.
O se bisogna studiare un testo che è un po' più di difficile comprensione, magari dei vocaboli anche in italiano, a volte soprattutto ai più piccini mancano, studiare a memoria aiuta sicuramente quella.
O se no comunque sai che magari devi studiare un testo a memoria e non sai quella determinata parola, quindi magari te la vai a cercare e arricchisci anche
il tuo bagaglio.
Esatto, sono sì, è proprio quello il punto da cui partire, è proprio l'arricchire il lessico, però cercando di capire,
certo.
E anche la cosiddetta, non so se noi ci ricordiamo, sicuramente anche voi le studiavate, le poesie a memoria, adesso non mm-hmm. si fa più praticamente, però le poesie che ci hanno sempre un po' spaventato, in realtà imparare le poesie a memoria è proprio una tecnica, un esercizio per tenere allenata la mente, anche se di per sé serve a ben poco,
certo.
Però comunque aiuta a memorizzare, è proprio perché è come una canzone.
Sì, 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 è un po' di ginnastica, diciamo, per la mente.
Esatto.
Ok, ok. E invece, Michela, per quanto riguarda le medie e poi i ragazzi delle scuole superiori?
Sì, io, Gloria, mi riallaccerei un po' al discorso che stavate facendo, partendo proprio dal concetto di allenamento, no? Perché anche alle medie e alle superiori vale un po' quello che ha detto già dalle elementari, nel senso che la memoria, cioè lo studio a memoria è stato un po' demonizzato negli ultimi anni, forse perché invece fino a qualche generazione fa era invece lo studio richiesto,
sì.
E allora poi il troppo stroppia, no? E quindi a un certo punto è venuto un po' ad essere demonizzato. In realtà la memoria la dobbiamo pensare un po' come un muscolo che va allenato e che va tenuto in allenamento. E per noi la memoria adesso in realtà è poco allenata in generale, proprio a livello generazionale. Se pensiamo ai popoli antichi che non avevano banalmente il libro su cui scrivere, no? Quando il libro costava moltissimo, no? E,
sì, certo.
E quindi i supporti cartacei costavano molto, lo studio a memoria era l'unico modo per conoscere qualcosa, tanto per intenderci, addirittura per i greci la memoria era una divinità, mnemosine, e la memoria, mnemosine insieme a Zeus, ha dato origine alle muse, che sono poi le patrone, diciamo, delle, sì, di tutte le arti, del canto, della danza e così via. Quindi la memoria per i greci era addirittura una dea,
certo,
perché per queste popolazioni era l'unico modo studiare a memoria per apprendere davvero qualcosa. Per noi è totalmente diverso, no? Noi forse con tutti questi supporti che abbiamo, abbiamo un po' dimenticato questa nostra facoltà. Invece, ecco, come diceva Giada, va tenuta in allenamento, va tenuta in allenamento con attività che abbia senso fare attraverso la memoria. Quindi, per esempio, lo studio delle poesie. Certo, lo studio delle poesie di per sé non ci dà un risultato a breve termine, però fa parte della nostra cultura conoscere le poesie dei grandi autori, possono tornarci utili in un tema, in un discorso,
sì,
e sono certo un modo per tenere allenata la memoria. E così, certo, anche le date, per esempio, questo sicuramente. I ragazzi, io vedo, sono veramente poco allenati a studiare a memoria, sono spaventatissimi, ma poi quando si rendono conto, e a me capita di far loro studiare qualche poesia a memoria, quando si rendono conto che ce la fanno, poi hanno comunque tanta soddisfazione, proprio perché ormai, io vedo ancora più di noi, partono dal presupposto di non essere in grado di studiare a memoria.
Sì, ce lo si pone un po' come limite proprio, come un limite,
sì,
proprio, sì.
Sì,
è vero, è,
sì,
vero.
Sì, sì.
Ma io lo dico anche da... studentessa, ma di 3 anni fa, quindi abbastanza fresca. Esatto. E io veramente all'inizio, quando ho dovuto cominciare con tedesco a imparare tutti i vocaboli a memoria, tutte queste cose qua, ero abbastanza spaventata. Però comunque dopo un po' ci fai la mano, ci prendi la mano, e poi c'è anche un po' di soddisfazione personale, no?
Assolutamente,
sì,
certo,
sì,
no, certo.
Bene, bene. Beh, quindi insomma la differenza, cioè qual è, vi chiedo, la differenza sostanziale tra lo studiare a memoria e lo studiare invece con le proprie parole, esporre poi quello che si è capito con le proprie parole?
Ma, sicuramente la comprensione è maggiore quando io rielaboro con le mie parole, però il rielaborare con le proprie parole è proprio una questione di personalizzare lo studio.
Okay.
Quindi secondo me, appunto, una pagina davanti mi chiede di esporre proprio le parole del testo, io non riesco a fare mio quel testo. Se invece lo rielaboro e cerco di studiare con le mie parole, poi memorizzo quello che ho rielaborato io, comunque è mio quel testo,
sì,
lo faccio mio, e riesco a proprio a personalizzare lo studio.
Certo.
Anche una questione, appunto, di inclusione, come dicevo prima, perché lo studio mnemonico è un pochino più semplice, quindi la differenza è anche quella: studiare con le proprie parole in modo molto libero è più difficile per i bambini che hanno magari la dislessia, discalculia, insomma qualche disturbo dell'apprendimento, e quindi è un pochino più utile, ecco, è un po' più utile dare degli schemi, diciamo, da imparare più o meno a memoria, sempre con la comprensione dietro, ma più o meno a memoria. Quindi la differenza più o meno è questa, secondo me, proprio la personalizzazione di quello che sto studiando.
Ok, ok. Michela, ti trovi d'accordo?
Sì, sono d'accordo, è anche una questione proprio cronologica, sono d'accordo con Giada, aggiungerei solo che la memoria forse viene prima della rielaborazione, no? È un passo precedente, noi fissiamo dei punti e poi, fissati quei punti, siamo in grado di rielaborare, e questo, diciamo, è la serie di passaggi che bisogna, diciamo, seguire per apprendere davvero e fare nostro davvero un argomento. Quindi prima ne memorizzo i punti fondamentali e poi rielaboro e approfondisco anche eventualmente, però partendo da dei paletti fissi. È diverso questo, l'estrapolare dei concetti e il memorizzare i concetti, dallo studio mnemonico, diciamo parola per parola, che è quello delle poesie, del lessico. Okay. Questo è più uno studio mnemonico come metodo di studio proprio, sì, memorizzare, sì, dei concetti, ecco, un po' diverso.
Sì, insomma, come, cioè, come diceva anche già dall'inizio, lo studio a memoria e la rielaborazione e la comprensione devono andare di pari passo, ecco, per sì, un, esatto, un studio completo. E quindi io vi chiedo, a proposito, tu hai parlato, Michela, di metodo, ci sono dei metodi, delle tecniche per studiare e riuscire a imparare a memoria?
E anche qui, guarda, in realtà ci viene un aiuto proprio dal mondo classico, perché le cosiddette mnemotecniche, che adesso in realtà stanno diventando un po' una moda, no? Mm-hmm. Se ne sente parlare a volte anche in televisione, fanno dei corsi anche molto costosi di,
sì,
mnemotecniche.
Sì, ma ci sono dei video su YouTube anche,
sì,
di,
sì,
gente,
sì, che devi... di studio, cioè, esatto, devi... sì, ma sì, in realtà io lo dico spesso ai ragazzi, soprattutto al liceo, cioè queste cose che insegnano e che insomma vendono come delle novità e vendono a caro prezzo come delle novità di ultimo grido, in realtà vengono veramente da lontano, perché è Cicerone, per dire un nome, per esempio, che ci racconta una delle mnemotecniche che anche oggi sono più utilizzate, che è la tecnica dei loci.
Okay.
Io con i ragazzi utilizzo questa tecnica al liceo per aiutarli a memorizzare i nomi dei casi, per esempio, piuttosto che le desinenze dei verbi, no?
Okay,
perché okay, anche nel latino, certo, c'è una parte di studio mnemonico, no? Quindi, banalmente, io mi rendo conto che per gli alunni, a volte, anche studiare i nomi dei casi, nominativo, genitivo, dativo, eccetera, in ordine, già è un problema. Bene, allora ci viene in aiuto Cicerone. In che senso? Cicerone sosteneva, ispirandosi a un poeta greco, Simonide di Ceo, che il nostro cervello memorizza più facilmente delle immagini. Allora, se noi dobbiamo memorizzare dei contenuti, concretizziamoli, trasformiamoli in immagini. Allora, noi questi casi come li abbiamo trasformati in immagini? Per esempio, nominativo, io ho preso le prime due lettere, no, e ho chiesto ai ragazzi di immaginare una nonna.
Okay.
E bisogna proprio descrivergliela questa nonna, cioè non la loro nonna, una nonna generica, sì, prototipica, no? Mm-hmm. Questa nonna che si chiama Geltrude, quindi ha al ciondolo un ciondolo con su scritto il suo nome, Geltrude, e G è la sillaba iniziale di genitivo, e così via. Quindi immaginiamo uno sketch di questa nonna Geltrude per ricordarci che l'ordine è nominativo genitivo.
Ma che figata.
Io so che sembra assurdo, però vi assicuro che funziona.
No,
perché
no,
i ragazzi, nonna Geltrude piuttosto che Olga Spettinata, che invece usiamo per le desinenze dei verbi, non se la dimenticano più.
E ci credo, ci credo. Guarda, io mi hai fatto venire in mente un ricordo bellissimo che mi fa sempre sorridere quando ci penso. Alle elementari, la maestra, quindi si parla di quando ero più piccina, però per quando ci faceva geografia, per farci imparare tutti i nomi delle catene montuose,
sì,
delle Alpi, ci insegnava la filastrocca, quella con le iniziali,
sì, sì,
insomma,
sì, sì,
dei nomi. E quindi
è un mix, diciamo che è un mix di quello, no? E poi appunto la concretizzazione con le immagini e anche l'utilizzare immagini divertenti, cioè
sì,
immagini che restino impresse perché sono ridicole. Quindi,
sì, sì, ad esempio la nonna con il ciondolo, insomma, fa sorridere.
Sì, la nonna,
ecco,
con il ciondolo, poi è un ciondolo un po' trash, bisogna essere un po' creativi, calcare la mano. E questa immagine resta, ecco.
Ci sta, ci sta. Giada, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma direi che dopo la nonna Geltrude
siamo a posto, che, tu dici.
Direi che siamo a posto, sì. No, comunque, a parte gli scherzi, io sono d'accordo con Michela e questo percorso, diciamo che si deve partire proprio dalla scuola primaria, quindi anch'io sono d'accordo, lavorare sulle immagini assolutamente e far proprio ripercorrere il loro, diciamo, discorso attraverso l'immagine è utilissimo. E poi per la scuola primaria anche le mappe. Le mappe che noi siamo abituati a dare, e mappe anche visive, quindi proprio,
sì,
frecce,
sì, okay,
immagini che noi siamo abituati a dare ai bambini con i DSA, i bambini con i disturbi specifici dell'apprendimento, in realtà,
sì,
sono utili per tutti, assolutamente.
Certo.
E quindi dire leggi e poi sottolinea, che tra l'altro si sottolineano le parole che sono già in grassetto, è una cosa inutile.
È vero, quindi, è vero. Che poi,
ecco,
ci sono quei libri tutti colorati, pieni di righe,
esatto,
non si capisce più niente.
Esattamente.
È vero, è vero. Beh, quindi insomma, un metodo di studio che funzioni si può acquisire, non è vero che si acquisisce acquisisce per forza da grandi, ma si può già partire a mettere delle buone basi da piccoli, quindi
deve,
alla scuola primaria.
Da piccoli, per carità, da grandi è troppo tardi.
Da grandi non c'è speranza. Va
no,
bene.
Non è mai troppo tardi, certo. Dai, come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo
esatto.
Tardi.
Va bene, va bene. Allora, noi vi ringraziamo tantissimo per essere state con noi anche oggi, ovviamente come ogni giovedì, argomento molto interessante. Vale, sei rimasta pensando ai vocaboli in tedesco?
Io sto ancora pensando
a
quelli.
Lo sapevo, va bene, grazie mille alle insegnanti Giada Finotti, Michela Pellizzari, ci risentiamo con voi giovedì prossimo, sempre alle 14.30 qui a Pomeriggio Insieme.
Va bene, a presto.
Va bene.
A presto a voi, ciao.